lot of soul is there.
Le 8 e 37 minuti, ancora una volta, eccoci qua. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Volevamo, dovevamo consegnare questo spazio alle ragioni della campagna abbonamenti, in parte lo faremo, ma non potevamo più tenerlo. L'avevamo già parzialmente silenziato la scorsa settimana, proprio mentre esplodeva l'ordigno della Popolare di Bari, che lui più volte aveva denunciato in tempi non sospetti. Non riuscivamo francamente a tenerlo più questa settimana, quando gli si è aggiunta anche la fusione tra Peugeot e FCA, che non ha preso bene, esattamente come l'incriminazione, come Salvini non ha preso bene l'incriminazione sulla Gregoretti. Professor Di Stefano, buongiorno, bentornato, e soprattutto grazie per aver ricordato qualche minuto fa a tutti gli ascoltatori una cosa molto importante, ovvero che non bisogna mai dire gatto se non lo si ha nel sacco. La vecchia saggezza popolare che ci viene in aiuto nei momenti turbinosi della vita. Eccoci qua.
Eccoci qua.
Siamo arrivati al gatto e siamo arrivati al sacco. Da dove vogliamo partire?
Dal sacco.
Dal sacco, partiamo dal sacco.
Il sacco della famiglia Agnelli. E
adesso non la metta giù così dura. Cioè, c'è
un
merge, una fusione, il sacco.
No, un sacco.
Un sacco.
Un sacco, nel vero senso del termine. Nel vero senso del termine.
Come mai?
Il FCA riconoscerà ai soci un dividendo straordinario di 5,5 miliardi di dollari. Di questi 5,5 miliardi, 3,9 miliardi andranno a Exor, e quindi alla Giovanni Agnelli BV, 2 miliardi tondi alla fine di tutta la catena. 360 milioni netti andranno alla sola dicembre, lo scrigno degli eredi dell'avvocato Agnelli controllato da John Elkann. E questo è l'ultimo, solo l'ultimo passaggio di un vero e proprio sacco fatto dagli azionisti, e in particolare dalla famiglia Agnelli di FCA. Sono almeno 10 anni che Exor incassa dividendi straordinari, portando via la liquidità alle controllate del gruppo. Lo ha fatto con Ferrari, lo ha fatto con Magneti Marelli, con Comau, e adesso con la fusione FCA PSA si corona il sistema, appunto, di estrazione di denaro dalle controllate per portarle in capo a Exor, che è piena di liquidità, e in particolare a tutti gli eredi della famiglia Agnelli. Questo è il succo di quello che viene fuori tra le righe del contratto di fusione tra FCA e PSA.
A proposito di succo, lei mi ha un po' la tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno, perché oggi si legge sui giornali: la classe operaia va in CDA.
Sì, ma questo non è un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno.
È un bicchiere in frantumi.
Un bicchiere su
cui si cammina a piedi nudi, ci si taglia,
vediamo,
si prende pure il...
Vediamo la realtà, almeno per quanto riguarda gli stabilimenti italiani del gruppo FCA, quello che è rimasto poco, ma ancora c'è, degli stabilimenti italiani FCA, e soprattutto ricordiamo che l'indotto che ancora ruota intorno a FCA vale 200.000 posti di lavoro e quasi un punto percentuale di PIL. Tutti gli stabilimenti italiani sono sotto il 50% di utilizzo della capacità produttiva, quasi tutti gli stabilimenti hanno lavoratori in cassa integrazione. FCA dal primo anno dell'era Marchionne non ha mai rispettato, quindi da almeno una dozzina di anni, alcun piano industriale, alcun piano di investimento, e quindi anche se nel contratto di fusione c'è scritto che non si chiuderanno gli impianti italiani, a me sembra che per gli stabilimenti italiani e per il futuro produttivo di FCA in Italia la parola sia abbastanza netta e quasi esclusiva. Non c'è futuro per un'azienda che non ha fatto sostanzialmente alcun investimento.
Cioè, così gli ha chiuso la carriera? Ha tirato giù la Claire?
No, non è che l'ho tirata giù io, l'ha tirata giù Marchionne.
Sembrava fosse una Ferrari, invece era una Duna, ci sta dicendo.
È stato Marchionne, è stato il glorificato amministratore delegato di FCA, l'autore della grande operazione di fusione, sicuramente rilevante, con Chrysler, ad aver segnato il futuro degli stabilimenti del gruppo in Italia, decidendo sostanzialmente, su mandato degli azionisti, quindi della famiglia Agnelli e di Exor, di estrarre risorse finanziarie che poi Exor ha gestito investendole su altri settori che non fossero quelli dell'auto, come avevano sempre dichiarato gli Agnelli, di fatto smantellando l'aspetto industriale, perché in un settore come quello dell'automotive, se non fai investimenti e quindi se non fai debito industriale, praticamente sei finito e non hai alcun futuro.
Sai che in questo momento mi sembra il Sauron del Signore degli Agnelli. Potremmo fare una grande saga da allegare a valori, gotica.
Saga gotica, ma io non amo, cioè non sono particolarmente nelle corde.
Non è amante del fantasy?
No, faccio un po' fatica, è come mettere il gatto nel sacco, insomma, un po' complesso.
Vabbè, d'altra parte, a proposito di fantasy e di gotico, possiamo tra poco tornare alla vicenda della Popolare di Bari, che poi è esplosa in modo conclamato poco dopo la chiusura della puntata di settimana scorsa. È evidente che poi Banca d'Italia abbia fatto uscire la notizia del commissariamento subito dopo la fine della trasmissione per non alterare invece l'andamento dei mercati, ma intanto la domanda è se è vero quello che lei dice, che cosa diranno i sindacati adesso?
È questo il punto, perché oggi c'è l'incontro
infatti
formale.
L'aveva scritto in scaletta, per questo che ho fatto la domanda.
Sì, oggi c'è l'incontro formale con le organizzazioni sindacali dove viene presentata la fusione e dove si dovrebbe capire un pochino di più anche della novità che è rappresentata dall'ipotesi che nel consiglio della nuova società entreranno due rappresentanti dei lavoratori, uno per ciascuna parte, cioè uno per il gruppo FCA, l'ex FCA, e uno per PSA. Possibile, almeno probabile, visto il peso che hanno i sindacati negli Stati Uniti, che il posto di FCA sarà occupato da un lavoratore Chrysler, poi ci saranno due indipendenti per ciascuna parte, due indicati da Exor, uno dalla famiglia Peugeot e uno da Parigi.
C'è una famiglia Peugeot?
Sì, c'è una famiglia Peugeot.
Veramente?
Che è rimasta con una quota nel...
Cioè che si chiamano Peugeot, tipo François Peugeot...
Sì,
Jordan Peugeot,
la famiglia originale che aveva dato vita al gruppo. Ricordiamo gruppo Peugeot che è di fatto sotto il controllo dello Stato francese, così come Renault, quindi per dire un po' la differenza che esiste nel modello diciamo di politica industriale tra FCA e appunto quello che è accaduto in Francia. Noi l'Alfa Romeo, che era una ex azienda pubblica, l'abbiamo regalata a Cesare Romiti, un altro dei soggetti che ha contribuito ed è stato determinante nella distruzione, coventrizzazione della politica industriale italiana.
Oggi ce n'è per tutti, coventrizzazione, cioè siamo all'attacca coventrizzazione.
Sì, beh, è questo quello che è accaduto. Ricordiamo tutti gli amministratori delegati che si sono succeduti dopo Ghidella alla guida della Fiat, hanno fatto esattamente peggio dal punto di vista della qualità, ma esattamente lo stesso di quello che ha fatto Marchionne, cioè smantellare l'aspetto industriale, portare a casa molti soldi pubblici con la cassa integrazione e con gli investimenti e estrarre un sacco di profitti per portarli nelle tasche della famiglia Agnelli e della società di controllo che è Exor. Detto questo, come verranno nominati questi rappresentanti dei lavoratori non è chiaro, perché non c'è nessuna indicazione precisa appunto su quali procedure. Difficile che si possa ipotizzare una elezione diretta da parte dei lavoratori di FCA e da parte di PSA. Molto probabilmente i consiglieri d'amministrazione saranno indicati appunto dalle organizzazioni sindacali. Negli Stati Uniti questa è una prassi abbastanza frequente, così come in Germania e in parte meno presente in Francia, ma comunque è evidente che non sarà un ruolo se non quello di ascolto e di presa visione delle decisioni che verranno assunte dal vertice dell'azienda, che comunque ha una fortissima impronta francese, e questo è un altro punto di riflessione. Dovremmo ragionare sul coronamento di una presenza francese in Italia, che a questo punto tra il settore del credito, quello assicurativo, quello lattiero caseario e quello automobilistico, altro che la Germania, siamo una realtà industriale e finanziaria controllata da Parigi.
E per non dimenticare Joslen, che per tanti anni ha colonizzato anche le trasmissioni di Tele Monte Carlo, si ricorda?
Sì, anche se non credo che Tele Monte Carlo abbia mai avuto un grande
seguito. Se parliamo del peso della Francia in Italia, è giusto ricordare anche Joslen. No, le confesso che in tutte le cose che ha detto, e sono tante, una di quelle che mi ha colpito di più è che esista veramente la famiglia Peugeot. Ma ci sono anche i Toyota in Giappone?
Sì, ci sono
i Toyota?
Credo di sì, adesso dovrei andare a controllare.
Controlliamo.
Controlliamo,
sì. Allora, tenderei a discutere i General Motors.
No, quelli non esistono. Esistono
gli Audi?
Gli eredi della famiglia Ford, questi
Ford, sì, Audi. No, beh, Ford sono gli Audi.
No,
ci
no,
sono.
Audi, no. Volkswagen, no. Non sono, siccome si tratta di prevalentemente public company, quindi non hanno un controllo e una tradizione familiare.
No, ma è giusto per sapere, perché poi, come dire, il pubblico ama molto le saghe familiari, i Buddenbrock, i Peugeot, queste robe qua.
Sì, intanto era Kichiro Toyoda.
Ma va, dai, bella sta roba. Ricordiamo intanto agli ascoltatori, magari lo faccia lei, visto che il conio è suo, agli ascoltatori non abbonati che stanno contribuendo alla possibile coventrizzazione di Radio Popolare. Dico bene?
Perché stanno contribuendo alla convenzione?
E non s'abbonano?
Quelli che non s'abbonano. Sì, certo, scusate.
Okay.
Non l'avevo capito, perché stavi parlando di abbonati e non capivo più. No, chi non s'abbona contribuisce sicuramente alla coventrizzazione di Radio Popolare.
Perfetto. Abbiamo chiuso il capitolo Peugeot FCA e passiamo all'altro tumultuoso capitolo che reca seco oggi, oppure abbiamo altro da aggiungere?
No, potremmo giusto aggiungere, perché riguarda sempre i rapporti appunto italo-francesi, una notizia che in settimana non ha avuto grande risalto sulla stampa, che è la probabile bocciatura da parte della Corte di Giustizia Europea della legge che impedisce in questo momento a Vivendi di scalare Mediaset. Sempre di Francia stiamo parlando e del finanziere bretone che controlla Vivendi.
Perché improvvisamente ce l'ha anche con i francesi?
No, ma non ce l'ho con i francesi, è un dato oggettivo. Stavo semplicemente registrando una riflessione sulla presenza del business francese e dello Stato francese indirettamente nel settore finanziario ed economico e produttivo italiano. L'avvocato generale della Unione Europea Campos Sanchez Bordona ha definito la normativa italiana che ha obbligato Vivendi a parcheggiare in un trust la gran parte delle sue azioni Mediaset una normativa che ostacola la libertà di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela del pluralismo dell'informazione, e quindi ha proposto alla Corte dell'Unione Europea di dichiarare la normativa dell'AGCOM contraria al diritto dell'Unione. È quindi molto probabile che a questo punto la Corte dell'Unione Europea si dichiari appunto contro la normativa italiana, e che quindi si possa riaprire la partita relativamente a Mediaset. Ricordiamo che è stata la AGCOM, cioè l'autorità garante del mercato e delle comunicazioni, a obbligare appunto Vivendi a parcheggiare il 10% del suo 29% che aveva strillato in borsa in un trust per appunto ottemperare all'ordine. Cosa c'è dietro? Una interpretazione della normativa italiana sul fatto che una quota rilevante del mercato dei media e le imprese che detengono una posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, ad esempio TIM, non possa essere sommata. Quindi, se la quota normalmente è del 20%, nel caso che l'azionista di riferimento nel settore della comunicazione possa essere appunto anche un soggetto delle telecomunicazioni, allora questa quota scende al 10%. Di qui è nata l'interpretazione da parte della AGCOM, che ha di fatto stoppato la scalata da parte di Vivendi di Mediaset.
Che cosa c'è dietro? Si domandava giustamente il professor Di Stefano, che poi è la domanda base che ogni buon giornalista si deve fare. Ha risposto spiegando che cosa c'è dietro. Ricordiamo, per completezza dell'informazione, che poi dietro c'è anche Soros, perché dietro c'è sempre Soros.
No, in questo caso Soros.
Ma sì, ma Soros c'è, sì, vabbè, ma poi,
ma perché dobbiamo alimentare
alla fine sullo sfondo c'è sempre
complottismo Soros.
C'è sempre anche Soros.
No, in questo caso non c'è Soros.
Non c'è Soros. No, no, no. Io nel frattempo vado a vedere se esistono i Subaru, perché a questo punto mi sono appassionato della cosa.
Vabbè, i saghe familiari dell'auto.
Sì, Subaru e i Nissan, tenderei ad escludere i Kia, ma sui Subaru e i Nissan ho dei dubbi, e torniamo.
C'erano i Porsche, secondo me.
Prego?
C'era la famiglia Porsche, sicuramente.
Ah sì, no, i Porsche credo che ci sia. Adesso poi facciamo tutta una bella tabella col foglio di Excel, che poi redigiamo e alla fine comunichiamo agli ascoltatori. Intanto riportiamo indietro le lancette di 7 giorni e torniamo al venerdì fatale per la Banca Popolare di Bari. Se è stato un fiume in piena su FCA Peugeot, pensate un po' che cosa può essere se torniamo a parlare di quella vicenda. Settimana infuocata per Banca Italia sulla Popolare di Bari, per l'ennesima volta, lo si ricordava, Banca Italia doveva vigilare e doveva essere, l'abbiamo citato già prima, l'occhio di Sauron, e invece si è mostrata ancora una volta la cieca di Sorrento. E quindi che è successo?
Beh, è successo che, come noto, da questo punto di vista le vicende della Popolare di Bari sono alla cronaca anche della stampa di settore. Ricordiamo soprattutto il Sole 24 Ore già dal 2012-2013, quando sono state inviate decine di lettere da parte di investitori, risparmiatori che lamentavano la difficoltà a poter vendere le azioni della Popolare di Bari, perché era praticamente impossibile liberarsi di un'azione che in alcuni casi era stata, come accadeva con la Popolare di Vicenza e con Veneto Banca, erano stati obbligati ad acquistare per sottoscrivere un mutuo, per avere un finanziamento aziendale, e quindi queste azioni erano diventate collocate, lo ricordiamo, a 9 euro circa inizialmente, erano diventate totalmente illiquide e probabilmente con un valore pari a zero, distrutto quindi tutto il patrimonio di questi risparmiatori, che sono quelli, insieme a quelli che hanno sottoscritto i soliti bond, cioè le obbligazioni subordinate, che sulla carta dovrebbero ritrovarsi con un pugno di mosche, cioè senza un euro di rimborso per effetto dell'intervento di Banca d'Italia e del commissariamento, e ora per effetto del finanziamento pubblico che verrà messo in campo per salvare la situazione in tandem col Mediocredito Centrale, che sarà ricapitalizzato dalla società Invitalia, che è la società pubblica del MEF e del MISE. Ci sarà poi il versamento da parte del fondo interbancario, che già oggi dovrebbe mettere sul tavolo un salvagente da 400 milioni di euro. Dicevamo, la situazione della Popolare di Bari stranota alle cronache per le scorribande della famiglia che controllava il consiglio d'amministrazione, ma anche per le scorribande dell'ex amministratore delegato De Bustis, che era già stato protagonista di molte vicende criticate e anche oggetto di inchieste giudiziarie, poi conclusesi con un nulla di fatto per onore della cronaca, relative a Banca 121 e al legame tra De Bustis e il Monte dei Paschi di Siena.
Quindi, per sintetizzare, Banca Popolare di Bari, dove Bari non stava per nome di città, ma stava per sostantivo plurale.
Stava, sì, per sostantivo plurale. Sì.
Ecco, come dice giustamente un mio amico, ricordando un vecchio detto, se BNP Paribas avesse i debiti, sarebbe una piccola Popolare di Bari. E visto che...
BNP i debiti ce li ha, non è che...
Avesse più debiti, allora, ecco. Per essere più corretti dal punto di vista tecnico, sarebbe una piccola Bari. Detto questo, visto che citava l'emissione di bond di Banca Popolare di Bari, vale la pena riascoltare quel passaggio meraviglioso in cui l'amministratore delegato De Bustis racconta dell'emissione del Green Bond, che doveva dare lustro dal punto di vista della responsabilità ambientale alla banca e invogliare gli acquirenti ad acquistarlo.
Perché io ho rotto tanto le scatole per lanciare sto Green Bond? Scede, ma non per mica del verde, a me che cazzo me frega del verde?
E mica per il verde, a me che cazzo me ne frega per il verde? Così l'amministratore delegato De Bustis, che poi spiegava anche.
È stato molto irresponsabile quello che è avvenuto negli ultimi 3-4 anni. Questo è un esempio di scuola, di cattivo management, di management irresponsabile, di management esaltato. Quando sono venuto la prima volta, c'era un signore con i capelli bianchi, che ancora c'è, che era capo del pianificazione e controllo, e dicevo: mi fai vedere i dati delle filiali, eccetera, e tutti i conti economici truccati. Truccavate pure i conti economici dei filiali, taroccati.
Ecco, più chiaro di così, ma soprattutto però, come dire, ci metteva delle parole di ottimismo e di incitamento, e diceva ai suoi manager riuniti in sessione straordinaria:
il 18 di questo mese si firma un accordo in cui ci sono dei nuovi proprietari, i nuovi proprietari che avranno la maggioranza dell'azienda. È tanto bella la notizia che la banca ridiventerà molto forte dal punto di vista patrimoniale, ci avrà lo Stato dietro, e quindi voi potete andare dai clienti e dire: quella Popolare Puglia e Basilicata non si regge in piedi, la Popolare Pugliese sta lì e noi ci abbiamo stato dietro, i soldi dateceli a noi. Questo è un discorso che potete fare tranquillamente, li sfondate se ci avete voi la forza e l'energia.
Lo potete fare tranquillamente, li sfondate.
Molto tranquillamente, sì, si può andare in giro a dire che le altre banche sono sull'orlo del crack, invece Popolare di Bari, grazie al salvataggio pubblico, è di fatto una banca dello Stato. Bellissimo.
Dovevano fare anche loro investi in Popolare di Bari con l'ipnosi, probabilmente si sarebbero salvati. Tutto questo l'abbiamo mandato in onda l'altro giorno con quegli audio straordinari pubblicati da Fanpage. Accadeva esattamente 3 giorni prima dell'annuncio del commissariamento. Intanto siamo arrivati alle 8:59 minuti, dobbiamo andare in pubblicità, tra poco torniamo con la
seconda parte, perché hai scatenato gli ascoltatori
l'inferno
sulle saghe familiari dell'auto.
Sanno qualcosa che noi non sappiamo sui Subaru?
No, sui Subaru no, però per esempio Fausto ci racconta tutto sui Porsche. Pie, che è il gran capo di Volkswagen e Audi, era di fatto un Porsche, e ci sono ancora in giro gli eredi di Renault, di Citroën e von Opel. Di sicuro c'è.
No, bello von Opel.
Von Opel, sì.
Io gliel'avevo detto. Alla fine le saghe familiari tirano tantissimo, e tra poco parleremo anche della saga familiare del professor Alessandro Santoro, uno degli appuntamenti più amati di questa trasmissione, ma prima andiamo in pubblicità.